con l'autoritarismo tipico della scuola, questa straordinaria vitalità degli studentesse e degli studenti. C'è un itinerario da iniziare. Comunque è vero che la scuola, sono un quarto di secolo che sostengo che è il punto di aggregazione del futuro, quindi un quarto di secolo fa lo dicevo, di fatto si vede, è un punto di aggregazione del futuro, persone che si incontrano e che comunicano con grande esuberanza, e questo è positivo. Da due settimane, questa è la terza, siamo entrati in un grande territorio, il territorio della sapienza poetica ellenistica, sapete, e il primo paesaggio intellettuale che ci si è presentato dinanzi e che abbiamo cominciato ad osservare contiene una figura storica e leggendaria, umana e divina, tra virgolette, contemporaneamente, che è quella del Megalexandros, il ve lo dice un romanzo di Alessandro, infatti quello che chiamiamo Alessandro Magno, soprattutto a questo personaggio che dal punto di vista storico si deve la nascita dell'ellenismo. Intorno a questo grande condottiero macedone si sviluppa un corposo e variegato apparato letterario sul quale a grandi linee abbiamo cominciato ad informarci, no? E che poi nel corso dei secoli ha preso complessivamente il nome di Romanzo di Alessandro, ma è uno di quegli apparati molto ambigui, perché i confini di questo grande apparato letterario fatto di moltissime opere sono tuttora incerti. Perché molti studiosi nel corso dei secoli sono intervenuti su questo apparato, cioè montandolo e rimontandolo, costruendolo a seconda delle situazioni, cioè a seconda delle mentalità, nel Medioevo con nell'Alto Medioevo con una mentalità, nel Medioevo corrente con un'altra, nel Tardo Medioevo, nel Rinascimento con un'altra mentalità, nell'età moderna con un'altra mentalità. Quindi un apparato complesso ma contemporaneamente affascinante ed interessante. Sappiamo che il personaggio di Alessandro Magno, così come lo ha costruito la sapienza poetica ellenistica, è abbinato alla parola passione. E questo termine, con tutta la sua valenza significativa e contraddittoria, diventa determinante nello sviluppo della storia del pensiero. E sappiamo inoltre che l'ellenismo è il periodo culturale in cui entra in incubazione il genere letterario del romanzo, e noi lo dobbiamo sapere, perché tutte le volte che noi leggiamo un romanzo, finora probabilmente non ci siamo mai chiesti: ma questo genere letterario come è nato? Come si è sviluppato? Dobbiamo essere consapevoli di questo, perché dobbiamo essere lettrici e lettori consapevoli. Imparare a leggere vuol dire conoscere anche la storia dei generi letterari, perlomeno a grandi linee, possederli, no? E quindi gestire, tra virgolette, quell'attività che si chiama la lettura in tutta la sua complessità, in tutta la sua complessità. E quindi l'ellenismo è il periodo culturale in cui entra in incubazione il genere letterario del romanzo, proprio per via della scoperta delle passioni, e il romanzo diventa quel genere letterario che mette in evidenza, no? Le passioni umane, le racconta e le esprime. Il genere letterario del romanzo quindi ha come caratteristica principale quella di portare allo scoperto le passioni in tutta la loro intensità. Il romanzo, in particolare il romanzo dell'Ottocento, mette in scena la passione, si presenta, abbiamo detto, come se fosse tra l'altro uno strumento didattico, utile perché le lettrici e i lettori possano specchiarsi e possano percorrere un itinerario di educazione sentimentale. Ed è importante l'educazione sentimentale. Allora, siccome il numero delle persone che leggono è sempre stato ed è ancora esiguo, di conseguenza anche l'educazione sentimentale degli esseri umani, con la relativa incapacità a misurare le passioni, è carente. Spesso le passioni debordano, no? E quindi si passa poi a via di fatto. No, le passioni fanno sì che si passi a via di fatto, no? Pensate ancora a tutte le, tutti i maschietti che sono vittima di certe sindromi per cui li ammazzano le mogli, uccidono le amiche, sono poi per, poi ce le, si costruisce la fiction su questo, no? E con la fiction dice, ma com'era brava questa persona, eppure no, no, nel senso c'è stato un debordare, ecco l'educazione sentimentale che manca e complessivamente ecco della società. Ora, questo è un problema di grande portata che va affrontato con l'alfabetizzazione culturale funzionale, non con la fiction. Però questo è il momento, questo. E a questo proposito, la scorsa settimana abbiamo colto subito l'occasione, anche perché i materiali non ci mancano di alfabetizzazione in proposito, e abbiamo colto l'occasione che la parola ci offre per incontrare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, uno scrittore esordiente, un giovane scrittore russo, si chiama Leone Tolstoi. Leone Tolstoi, 1828-1910, lo abbiamo incontrato molte volte e continueremo ad incontrarlo. Nei percorsi di alfabetizzazione funzionale la presenza di questo scrittore, naturalmente come di molte altre scrittrici e scrittori che abbiamo incontrato e che incontreremo ancora, risulta indispensabile, perché il suo racconto non si esaurisce nel narrare delle storie. Cioè la scrittura non scivola in superficie, ma si concretizza in una continua riflessione sulla condizione umana e sulle passioni che nel bene e nel male determinano questa condizione. La scrittura è lo strumento quindi che favorisce un'immersione nel profondo dell'interiorità. E dalla letteratura dell'ellenismo e poi in modo più profondo con i romanzi dell'Ottocento, la riflessione sulla passione riguarda soprattutto l'ambiguità di questa condizione. La passione, guardate, è una situazione contraddittoria che contiene forti valenze positive, perché è importante avere passione nel fare le cose, no? Cioè dobbiamo farle vivere con passione la vita, no? E quindi, o perlomeno tutta una serie di situazioni, perché evidentemente è una condizione necessaria, e contiene anche rilevanti valenze negative, però. E queste due cose si intersecano inesorabilmente. Perché la scrittura di Tolstoi è utile? E perché è efficace la scrittura di molte altre scrittrici e scrittori che abbiamo incontrato e che incontreremo strada facendo? Beh, la scrittura di Tolstoi è utile perché mette bene, realisticamente, in evidenza il quadro variegato e contraddittorio della passione. Ecco perché è utile leggere i romanzi dell'Ottocento. Guardate, gli studi sono sempre molto poi l'interpretazione degli studi che vengono fatti, però insomma la pedagogia in genere tende a dirci che quei ragazzi che hanno letto i romanzi dell'Ottocento poi hanno un'educazione sentimentale più sviluppata, quindi sono più capaci di dire, io non lo so se sia vero, però è chiaro che e bisogna stare attenti anche a queste cose, no? Quindi è chiaro che dobbiamo fare attenzione a questo. È evidente che chi si misura e poi si identifica in determinati personaggi, quindi fa una specie di ginnastica sentimentale, passionale, e poi è più preparato, no? A gestire nel bene e nel male le situazioni di incontro, di comunicazione, di scontro, di distacco, no? Che si hanno nella vita, no? E che sono poi la normalità, ecco, della vita. Ora, intorno alla passione, alla parola passione, guardate sul punto 1 del repertorio, dall'età della sapienza poetica ellenistica, ecco, questa è la prima, diciamo, parola chiave più forte, della sapienza poetica ellenistica, la parola passione, si forma un ventaglio talmente ampio di significati che la riflessione su questo termine necessita di molta attenzione. La parola passione si porta dietro un dizionario, un catalogo, è un indice di parole, quindi di concetti, e che sono notevoli, fondamentali. Guardatevi, la parola passione rimanda al dolore, alla sofferenza, alla pena, al tormento, alla tribolazione, al martirio, ma anche al sentimento, alla partecipazione, al trasporto, all'eccitazione, allo slancio, all'impulso, e poi al desiderio, al piacere, alla predilezione, all'interesse, e anche all'esaltazione, al furore, alla frenesia, al delirio. Guardate la parola passione intorno a quale terreno ha, no? Di coltura e di cultura. Quindi, e allora, ragioniamoci sopra, dobbiamo ragionarci. Ora, tutte queste parole, ma guardate, il catalogo potrebbe anche essere più lungo, potrebbe anche continuare, perché poi ci sono i sinonimi dei sinonimi, no? Quindi, e che affiancano la parola passione, voi sceglietene per prima una, ecco, quale di queste parole voi affiancherete per prima alla parola passione. Non è un esercizio facile, ma non siamo qui per fare delle cose facili, ce n'è fin troppo di facilese intorno a noi. Quindi, secondo la vostra esperienza di persone che avete vissuto, vabbè, siete tutte giovanissime, ma un po' avete vissuto, no? Quindi utilizzate questa esperienza, questo prerequisito, queste competenze che avete, cioè mettiamola, cerchiamo di essere delle cittadine e dei cittadini, no? Utilizziamo quindi il nostro diritto dovere alla cittadinanza. Il nostro dovere alla cittadinanza è anche quello di scegliere culturalmente i temi, gli argomenti, le questioni, no? Vogliamo, no, combattere questo degrado nel quale ci troviamo in generale, pochissima consistenza culturale, grandissima valenza negativa, no? E educativa nella società. Quindi scegliete una di queste parole, oppure potete anche metterle in ordine secondo l'importanza, secondo qual è, no? Potrebbe essere più di una, poi bastano quattro righe, basta una riga, la parola che scelgo è questa, e la scrivete. Le parole che mi interessano di più, perché io mi ci misuro di più, sono queste, e per me la passione è stata questa parola. Poi per i racconti, no? Racconti passionali se ne possono fare tanti, quindi buona scrittura. Tolstoi tratta il tema ellenistico alessandrino della passione in tutte le sue opere, e noi la scorsa settimana abbiamo preso in considerazione uno dei suoi celebri romanzi brevi della maturità, vi ricordate? Che si intitola La sonata Kreutzer. Eccolo qui, che fa parte di una trilogia alla quale appartengono altri due famosi racconti o romanzi brevi che sono la morte di Ivan Illich e padre Sergei. E vedete, questi tre brevi significativi romanzi spesso si trovano nello stesso libro, no? Perché non sono composti da non molte pagine, quindi sono tre romanzi che ne fanno uno, diciamo così. E sono nello stesso libro proprio perché la riflessione tolstoiana sulle passioni e sugli stili di vita che la determinano li accomuna, li accomuna. La scorsa settimana abbiamo detto che questi tre brevi romanzi che Tolstoi ha scritto a partire dai primi anni dell'80, dell'Ottocento, quindi nell'ultimo trentennio della sua lunga vita, vengono spesso definiti dostoevskiani, come se Fyodor Dostoevskij, un altro importante scrittore che tutte noi conosciamo e che più volte abbiamo incontrato e che incontreremo ancora strada facendo, come se Fyodor Dostoevskij, morto nel 1881, avesse lasciato un'eredità al suo grande collega e rivale. Si sa che tra Dostoevskij e Tolstoi ci sono delle differenze, ma effettivamente, parlando dei tre celebri romanzi brevi o racconti lunghi che dir si voglia, della maturità tolstoiana, la sonata Kreutzer, la morte di Ivan Illich e padre Sergei, sembra naturale che tra i due grandi scrittori vi sia un'influenza reciproca, perché si sono letti, anche se non si sono mai incontrati e hanno sempre detto no, ma io quello lì non lo leggo. No, in realtà poi non era così, anzi si sono tarpinati a distanza attraverso la scrittura. Ora, come abbiamo già anticipato la scorsa settimana, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è necessario fare una seppur breve riflessione su questo significativo argomento che riguarda le analogie e le differenze tra Dostoevskij, etichettato come il profeta dello spirito, e Tolstoi, etichettato come il profeta della carne. Guardate, queste etichette sono saltate da tempo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il Dostoevskij e Tolstoi sono quasi coetanei. Il primo nato nel 1821, il secondo Tolstoi nel 1828. E hanno condiviso sulla scena letteraria, e questa è l'analogia più evidente tra i due, un forte interesse quasi morboso per un tema che, dopo essere stato posto da Socrate, da Platone, da Aristotele, no, che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno scolastico, ha cominciato a svilupparsi con la sapienza poetica ellenistica. Ebbene, il tema per il quale Dostoevskij e Tolstoi hanno dimostrato un forte interesse è quello della lotta lacerante tra la materia, la carne e lo spirito, tra il bene e il male, uno scontro permanente che si consuma nel cuore, secondo Socrate, nella mente, secondo Platone, nell'intelletto, secondo Aristotele. Qui bisogna che noi chiariamo le posizioni della lotta tra bene e male, dice Socrate, ci dice Platone, è nel cuore, la sentiamo nel cuore. Platone dice la lotta tra bene e male nella mente, è un problema sul quale dobbiamo ragionare. Aristotele dice è nell'intelletto, intellego illuminare, cioè il posto dove noi illuminiamo che cosa deve essere, che cos'è il bene e che cos'è il male. E quindi degli esseri umani, nel cuore, nella mente, nell'intelletto degli esseri umani avviene questa lotta tra il bene e il male. È importante che noi, lo sappiamo, perché spesso quando c'è da scegliere non sappiamo a che cosa dobbiamo fare riferimento. E allora ascoltiamo il cuore, ascoltiamo la mente, ascoltiamo l'intelletto, bene, ascoltiamoli tutti e tre. Così evidentemente abbiamo più chance di scegliere il bene, come dice Platone, tassativo. Ora, Dostoevskij, etichettato come il profeta dello spirito, Tolstoi, considerato come il profeta della carne, sono due personaggi diversi, no? Sia a livello biografico che a livello ideologico, e sotto molti aspetti sembrano antitetici, no? L'uno contro l'altro. Ora, Dostoevsky è stato tormentato dall'epilessia, da una complessa fragilità psicologica, da esperienze biografiche traumatizzanti. Vi ricordate quando l'abbiamo incontrato, parlato della sua vita? Sappiamo che per le sue frequentazioni sovversive, no? Anarchico-rivoluzionarie, ha subito una condanna a morte Dostoevsky, convertita all'ultimo istante, no? Quando è già davanti al prontuario dell'esecuzione, e quindi chiaramente quindi è stato poi all'ultimo momento deportato in Siberia. E se Dostoevsky da un lato esprime il suo eversivo spirito creativo in opere che anticipano di svariati decenni le intuizioni freudiane, dall'altro con l'età diventa un convinto reazionario, fervente sostenitore della tradizione espressa dalla Chiesa russa, ma allo stesso tempo si definisce un letterato proletario, cioè uno che vuole essere pagato in anticipo, perché per poter scrivere deve prima mangiare, però poi è anche capace di sperperare tutto al tavolo da gioco, no? Lasciando dei debiti la seconda moglie, i suoi figli, ai quali dice di essere legato da un profondissimo affetto, poi però ora questi scrittori naturalmente quando scrivono si confessano, sono stati capaci di confessarsi. Dostoevsky come scrittore è apparentemente disinteressato al tema dell'amore coniugale, del sesso, della sensualità, che descrive sempre in termini tragico-grotteschi. Le donne dei romanzi dostoevskiani sono infatti figure simboliche, ne abbiamo incontrata qualcuna, stanno facendo in questi anni, dai tratti solo superficialmente marcati, in realtà sono ineffabili come nei sogni. Tolstoi, al contrario, ha percorso un cammino inverso. Tolstoi è un giovane possidente, benestante, privilegiato, che giunge con gradualità a disprezzare l'assetto sociale della Russia imperiale e in particolare si schiera contro l'ambiguità della Chiesa russa, che snatura a suo dire la parola evangelica. Tolstoi matura un convinto disprezzo per i beni materiali fino a distribuire con grande disapprovazione della moglie, lì ci sono delle lotte furibonde, no? La terra ai contadini, i suoi contadini, e a devolvere tutti i proventi dei suoi diritti d'autore in attività di scolarizzazione in favore dei bambini e delle famiglie dei servi della Grecia. Quindi Tolstoi cerca di realizzare un socialismo di matrice evangelica, lui lo chiama così, basato sull'amore, sulla parsimonia, sulla dedizione al lavoro materiale, sulla non violenza, no? È esemplare l'epistolario tra Tolstoi e Gandhi sulla non violenza. Salute. L'ostacolo maggiore alla realizzazione di questo modello di società, che tutti a parole ritengono buono e giusto, viene, secondo Tolstoi, dalle tentazioni della carne e dalla carenza di educazione, che non insegna a governare le bramosie e a discriminare tra le passioni. E già dalle sue opere giovanili Tolstoi vuole riflettere sul tema inquietante delle tentazioni carnali, alle quali, guardate, fino a un certo punto della sua vita lui cede senza problemi. È un proprietario terriero, abbastanza, che guarda con occhio molto vigile le contadine più giovani e più veloce, quindi ha tutta una serie di peccati sulla coscienza. Poi però naturalmente è capace di dire sì, si fa delle domande, risponde e dice sì, ho sbagliato, ho dato un cattivissimo esempio che sono qui e quindi bisogna, non farlo più, bisogna che nessuno lo faccia, perché lo si fa, qual è il motivo per cui si fa questo, quindi cerchiamo di analizzare la situazione e di non compiere più gesti di questo genere, e questi ed altri naturalmente. Poi si accorge che questo modo di comportarsi non lo rende libero come essere umano, ma lo fa diventare succube, lo rende suddito della propria animalità, mortificando la sua spiritualità. A questa condizione Tolstoi vorrebbe poter reagire imparando a dominare le tentazioni, la sensualità fino a se stessa, la corporeità degradante, il fantasma della gelosia, e imparando a governare le passioni con la razionalità. Ma tutto questo non è facile, afferma Tolstoi, perché l'educazione che viene impartita ai maschi per un verso, alle femmine per un altro verso, e questo con la benedizione della Chiesa russa, è devastante, dice Tolstoi, che usa dei termini provocatori, per cui è stato scomunicato, sapete che è ancora scomunicato ora, di tanto c'è una petizione perché si tolga la scomunica Tolstoi, non la imposta, ma è già tolta, già caduta, però ci vorrebbe un atto più formale. Cioè i personaggi, sembra che Putin non voglia, i personaggi tanto femminili quanto maschili di Tolstoi sono sempre figure marcate dai tratti della carnalità che tendono in modo perbenista, ipocrita e anche un po' criminogeno, no? A nascondere le pulsioni primordiali dietro al loro ruolo sociale. Dostoevsky, etichettato come il profeta dello spirito, e Tolstoi, considerato come il profeta della carne, ma queste etichette ormai sono saltate, sono due personaggi diversi, ma risultano oggi più che mai complementari nell'affrontare il tema cruciale del delicato rapporto tra la materia e lo spirito. Un tema, vedete, dal tempo dell'ellenismo sempre di grandissima attualità, sul quale è necessario riflettere per dare il senso all'esistenza, per dare il significato alla comunicazione e per dare l'indirizzo all'educazione ricorrente permanente. Ora guardate sul punto 2, quale di queste parole, voglia, desiderio, curiosità, capriccio, corruzione, cupidigia, metterete per prima accanto alla parola tentazione? Beh, scrivetela. Beh, guardate, poi si può anche essere tentate e tentati a fare qualcosa in senso positivo. A quale tentazione che considerate buona vorreste cedere, no? Tolstoi per esempio è tentato di svelare la terra ai contadini, poi fa questo, poi lo fa, si attira tutta la famiglia perché tutti ci tenevano all'eredità, e quindi evidentemente, è tentato, cede a questa tentazione, invece la tentazione migliore alla quale c'è tutto. E beh, scrivete, lasciatevi tentare, scrivete quattro righe in proposito. La scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo letto alcune pagine dal romanzo La sonata a corde, che prende il nome da una famosa opera musicale, La sonata per violino e pianoforte opera 47 di Ludwig van Beethoven. L'avete mai ascoltata, l'avete riascoltata in questa occasione? Beh, riascoltatela, non è difficile, la trova facilmente in circolazione. Sappiamo che Beethoven dedica con tutta la sua ammirazione questa sonata ad un violinista, ad un compositore e direttore d'orchestra francese, Rodolphe Kreuter, 1766-1831, che sembra però non l'abbia mai eseguita questa sonata. E nella sonata Kreuter il rapporto dialogante che Beethoven crea tra il violino e il pianoforte, quindi sentite, state molto attenti, è talmente penetrante, vedete c'è proprio un rapporto tra questi due strumenti, che è il rapporto tra due esseri umani che dialogano tra loro, che è tanto penetrante che il protagonista del romanzo omonimo di Tolstoi, della sonata Kreuter, dichiara che questa musica è molto pericolosa e provocatoria per i sensi. Eh? Poi dice anche, non sembri questa una giustificazione, perché non è che ho ucciso la moglie per questo, mia moglie per questo fatto, sapete? Sappiamo da subito che cosa narra la Sonata Croce. E la scorsa settimana abbiamo anche detto che in questo racconto, scritto tra il 1887 e il 1889, lo scrittore rielabora anche una sua esperienza personale in cui ha dovuto fare i conti con la gelosia, sapete, abbiamo raccontato, no, questo fatto. Ma Tolstoi scrive la Sonata Kreutzer a prescindere dalle connotazioni autobiografiche. E sappiamo già che questo breve romanzo è la sintesi di una lunga requisitoria con la quale lo scrittore processa la società, e in particolare l'istituzione del matrimonio, come viene considerato come realtà psicorelazionale, determinato da una società che lo usa come strumento di repressione, no, non come strumento di liberazione degli uomini. E qui Tolstoi è molto graffiante, no? È stato steso un velo su tutta questa sua analisi che fa. Tolstoi contesta il fatto che la Chiesa ortodossa russa, lui fa riferimento a quella, proclami il matrimonio come salvezza contro la depravazione. Dice, ma come? Quando in realtà, afferma Tolstoi, risulta evidente che si tratta di una prigione che rende la donna una vittima sociale, una prostituta domestica, dice, con questa dichiarazione, no? E l'uomo assume un ruolo, all'uomo viene dato, gli uomini maschi vengono educati ad assumere un ruolo di custodi, cioè i custodi di un recinto nel quale deve trovare lo sfogo legalizzato, santificato, la propria concupiscenza, cioè il matrimonio come sedazio concupiscente, così uno si calma e questa mentalità crea, con una falsa educazione morale e civile, sviluppa, sostiene Tolstoi, l'idea che la donna debba sempre essere una mariatrice, e nell'uomo provoca un'insana gelosia, la peggiore delle passioni, e un irragionevole senso del possesso dell'oggetto, non del rispetto della persona, del possesso dell'oggetto. E questo che spesso si traduce in un intento criminale con tanto di legislazione favorevole, il cosiddetto delitto d'onore, la salvaguardia dell'onore come attenuante, cioè nel delitto provocato dalla gelosia per i mariti che uccidono le mogli inadempienti o presunte tali. Guardate che questo è un fenomeno che continua ancora nella società, e quindi le conclusioni di Tolstoi, come abbiamo già detto, sono provocatorie. La sola difesa dalle tentazioni della carne, dalle aberrazioni del matrimonio, scrive Tolstoi, dalla falsità e dall'ipocrisia della vita sociale, è un vigoroso imperativo morale e razionale per praticare l'astinenza, dice Tolstoi. Cioè, dobbiamo essere tutti educati all'astinenza, perché è solo l'esercizio del dominio della mente sui sensi, afferma Tolstoi, che porta a riconoscere quando una relazione poi è davvero disinteressata, cioè non c'è più nessun recinto intorno alle persone. E allora il piacere dell'incontro, e questo viene ancora più disapprovato quando fa questo discorso, si manifesta in tutta la sua valenza salvifica, scrive Tolstoi, gratificante e priva di sensi di colpa, perché le persone che hanno delle affinità elettive si incontrano, dice Tolstoi, cioè si devono incontrare liberate, no, però sapendo mantenere, no, ecco, l'equilibrio dei sensi nel modo più preciso possibile. Ora il racconto della Sonata Kreutzer, sapete, ha inizio nella carrozza di un treno. Il treno è un elemento, un personaggio nei romanzi di Tolstoi. Un treno che da molte ore sta attraversando la pianura sarmatica. I passeggeri, come spesso succede sul treno, iniziano una discussione abbastanza animata sul tema del matrimonio, del divorzio, del ruolo delle donne, Così si configura l'incipit di questo romanzo, e ora noi lo leggiamo questo incipit anche per introdurre un altro argomento attinente al personaggio di Alessandro Magno, che ci sta accompagnando sul sentiero della sapienza poetica e lirica. La scorsa settimana abbiamo letto da Sonata Kreutzer alcune pagine che riguardavano invece la nascita della gelosia, ecco, nel protagonista, no? Descritta in modo esemplare, una gelosia tale che crea dei fantasmi nella mente, per cui uno poi immagina quello che non è, no? E poi alla fine uno arriva ad uccidere la moglie e dopo a rendersi conto che probabilmente non è successo nulla tra la moglie e il suo presunto amante che suona con lei, che lui stesso ha invitato, forse addirittura ma qui Tolstoi lo vuole dire, per mettere alla prova il proprio ruolo di custode, cioè questo è la chiave che noi dobbiamo mettere più in evidenza. E leggiamo quindi l'inizio di Sonata a Kreutzer. Vedremo che c'è una battuta esemplare che sta molto a cuore a Tolstoi, che sta a cuore a noi, che è un po' il centro di questo incipit, quando Tolstoi costruisce uno dei suoi personaggi tipici appartenenti alla morale dei luoghi comuni, alla maggioranza silenziosa, che dice che è tutta colpa dell'istruzione se succedono certe cose, la colpa è dell'istruzione, ed è lì Tolstoi naturalmente vuol mettere in evidenza la mentalità che c'era, che era una mentalità diffusa, guardate che c'è tuttora ancora una mentalità di questo genere. Era l'inizio della primavera, il viaggio durava già da più di un giorno. Nella nostra carrozza salivano e scendevano i passeggeri delle tratte più brevi, ma c'erano altre tre persone oltre a me in viaggio sin dalla stazione di partenza. Una donna brutta e non giovane, fumatrice, con il volto segnato, un paltone quasi da uomo e un cappellino, un suo conoscente, un tipo loquace sulla quarantina, con bagagli e accessori nuovi e impeccabili, e un signore di bassa statura che rimaneva sulle sue e si muoveva a scatti, ancora piuttosto giovane, ma con capelli ricci precocemente ingrigiti e un singolare scintillio negli occhi che si muovevano con grande rapidità da un oggetto all'altro. Indossava un vecchio paltò di alta sartoria con il collo di pelliccia e un colbacco di montone. Quando si era sbottonato, gli si era vista una semplice casacca e una camicia con i ricami alla russa. La particolarità di questo signore era che di tanto in tanto emetteva degli strani suoni, simili a colpi di tosse o una risata subito interrotta. Sin dall'inizio del viaggio aveva fatto di tutto per evitare di comunicare e di far conoscenza con gli altri passeggeri. A chi attaccava discorso rispondeva in modo secco e brusco, e per il resto se ne stava a fumare guardando dal finestrino, o prese delle provviste dal suo vecchio sacco da viaggio, beveva un tè o mangiava qualcosa. Avevo l'impressione che la sua solitudine mi pesasse, e alcune volte aveva avuto voglia di parlargli, ma ogni volta che i nostri occhi si incontravano, il che succedeva spesso in quanto eravamo seduti in diagonale uno di fronte all'altro, lui si voltava e prendeva il libro o restava a guardare dal finestrino. Durante la sosta a una stazione maggiore, il secondo giorno, sul far della sera, questo nervoso signore scese a prendere dell'acqua calda e si preparò un tè. Il signore con i bagagli nuovi e impeccabili, un avvocato, come ho poi saputo, insieme alla sua companatrice con il paltò di taglio maschile, erano invece andati a versi il tè alla stazione. Durante la loro assenza entrarono nella carrozza alcuni nuovi passeggeri, tra i quali un vecchio alto e grinzoso, senza barba, fuori di dubbio un mercante, con una pelliccia di lontra e un berretto di lana con una visiera enorme. Il mercante si sedette di fronte ai posti dell'avvocato e della signora e subito cominciò a parlare con un giovane che dall'aspetto si sarebbe detto il gestore di un emporio, anche lui appena salito sul treno. Io ero seduto di fronte lateralmente, siccome il treno era fermo, nei momenti in cui nessuno passava per il corridoio potevo sentire a tratti i loro discorsi. Per prima cosa il mercante annunciò che era diretto alla sua tenuta a una sola stazione di distanza, poi come sempre succede avevano cominciato a parlare prima dei prezzi e del mercato e poi al solito di come vanno i commerci a Mosca e poi della fiera di Nizhny Novgorod. Il negoziante cominciò a raccontare di come si era spazzata la fiera a un ricco mercante, loro comune conoscente, ma il vecchio non lo lasciò finire e prese a raccontare delle baldorie che un tempo si usavano fare a quella stessa fiera, a Cunabino, a cui lui stesso aveva partecipato, del che era evidentemente orgoglioso, visto che cominciò a narrargli con pareri di letto di come una volta, assieme a quel comune conoscente, i grandi ubriachi avevano fatto a Cunabino un tale scherzetto che andava raccontato sottovoce e che fece scatenare l'ilarità del negoziante con tutta la carrozza e per tutta la carrozza, e anche il vecchio lo accompagnò con un ghigno su due denti ingialliti. Non sperando di ascoltare nulla di interessante, mi alzai per andare a sgranchirmi le gambe sulla panchina prima della partenza del treno. Sulla porta incrociai l'avvocato e la signora che discutevano animatamente di qualcosa. Non vi resta molto tempo, mi disse il comunicativo avvocato, hanno già suonato il preavviso, e in effetti non ero riuscito ad arrivare neppure all'ultimo vagone che si sentì la campanella che annunciava la partenza. Quando tornai tra la signora e l'avvocato proseguiva l'animata discussione. Il vecchio mercante sedeva in silenzio di fronte a loro, guardando con severità di fronte a sé e muovendo di tanto in tanto la mandibola con disapprovazione. E poi ha annunciato a suo marito, diceva sorridendo l'avvocato nel momento in cui gli passai accanto, che non poteva né desiderava più vivere con lui, mentre la prosecuzione del racconto non potei sentirla. Alle mie spalle passarono ancora alcuni passeggeri e anche il controllore. Entrò di corso un facchino e, piuttosto a lungo, il rumore impedì di seguire il discorso. Quando ritornò il silenzio e ripresi a distinguere la voce dell'avvocato, la conversazione era evidentemente passata dal caso specifico a considerazioni generali. L'avvocato diceva che in Europa la questione del divorzio era ormai al centro del dibattito pubblico e che anche da noi sempre più spesso si verificavano casi del genere. Quando si rese conto che non si sentiva altro per la sua voce, l'avvocato si interruppe e si rivolse al vecchio. Una volta queste cose non accadevano, non è vero? Disse con un affabile sorriso. Il vecchio voleva rispondere, ma in quel momento il treno si mosse e l'uomo, tolto il berretto, si fece il segno della croce e cominciò a mormorare una preghiera. L'avvocato distolti gli occhi, rimase seriosamente in attesa. Terminata la sua preghiera e fattosi tre volte il segno della croce, il vecchio si calcò bene in testa al berretto, si sistemò più comodamente e cominciò a parlare. Capitavano, signor mio, anche prima, solo di meno, disse. Al giorno d'oggi non potrebbe essere altrimenti, c'è troppa istruzione in giro. Il treno acquistava velocità, sferagliando sugli scambi. Facevo fatica a seguire il discorso, ma mi interessava, perciò andai a sedermi più vicino. Di fronte a me, il signore nervoso, con lo scintillio negli occhi, era anche lui palesemente interessato e senza alzarsi stava in ascolto. E cosa c'è di male nell'istruzione? Disse con un sorriso appena percettibile la signora. È forse meglio sposarsi con un tempo, quando gli sposi non si vedevano prima del matrimonio? Proseguì senza rispondere, come sono abituati a fare molte persone, alle parole del suo interlocutore, ma a quelle che si aspettava potesse dirle. Non sapevano se si amavano, se potevano amarsi, si sposavano col primo che capitava, e poi, dai, tutta la vita a penare. Secondo voi era meglio allora? E continuava a rivolgersi o a me o all'avvocato, quasi mai al vecchio con il quale parlare. C'è troppa istruzione in giro, ripeté il mercante, guardando con disprezzo la donna, lasciando la sua domanda senza risposta. Sarebbe interessante sapere qual è il rapporto, secondo lei, tra l'istruzione e i disapori coniugali, disse l'avvocato con un lieve sorriso. Il mercante voleva dire qualcosa, ma la donna lo prevenne. No, ormai quei tempi sono passati, cominciò, ma l'avvocato la interruppe. No, mi permetta di esprimere la sua opinione. Queste sciocchezze si fanno per colpa dell'istruzione, disse con risolutezza il dottore. Fanno sposare persone che non si amano e poi ci si stupisce che vivano in disaccordo, si affrettò a dire la signora, rivolgendo lo sguardo all'avvocato, a me e persino al negoziante, il quale, sollevatosi dal suo posto e aggrappatosi allo scrienale, stava ad ascoltare la conversazione. Solo gli animali si possono far accoppiare come vuole il padrone, ma gli esseri umani hanno le proprie inclinazioni, i propri affetti, disse con evidente intento di provocare il mercante. Sbaglia a dir questo, signora, disse il vecchio. Le bestie sono bestie, mentre agli uomini è stata data una legge, la legge. Ma come si fa a vivere con qualcuno se non c'è l'amore? La signora continuava ad incalzarlo con i suoi giudizi che dovevano sembrarle molto originali. Prima a questo non ci si pensava, disse il vecchio con tono ispirato. Sono cose che sono venute fuori adesso. si è arrivati al punto che lei dice, ti lascio, i contadini uguali, oramai pure a loro la moglie gli dice, eccoti qua le tue camicie, le brache, io me ne vado con Vanca, più riccioli di te, poi ditemi un po' voi. Le donne invece, la prima cosa che ci deve essere è la paura. Il negoziante guardò l'avvocato, la signora e me, trattenendo palesemente il sorriso, pronto a irridere o ad approvare il discorso del mercante a seconda di come sarebbe stato accolto. Ma quale paura? Disse la signora. Quale, mi chiede? Del marito. Devono avere paura del marito. Oh, ma questa è proprio roba del tempo che fu, disse la donna, senza rispondere a certa irritazione. No, signora, quei tempi non possono passare. Così come la donna, Eva, è stata creata da una costola dell'uomo, così rimarrà fino alla fine dei tempi, disse il vecchio, dando una scossa alla testa così severa e trionfale che il negoziante stabilì subito che la vittoria era sua e scoppiò a ridere sonoramente. Siete voi uomini a pensarla così, disse la signora, che non demordeva, passandoci in rassegna con lo sguardo. Voi la libertà ve la siete presa e le donne volete tenerle chiuse in cucina. Voi sicuro vi permettete qualsiasi cosa. Nessuno ci autorizza a permetterci nulla, solo che l'uomo in casa non dà alcun beneficio, mentre la donna è solo un fuscello esposto ad ogni vento, continuò a pontificare il mercante. Era evidente che gli spettatori erano in soggezione davanti a quel tono così autorevole, ma la donna, pur sentendosi sopraffatta, non si arrendeva. Sì, ma immagino che vorrà ammettere che anche la donna è un essere umano e prova gli stessi sentimenti di un uomo. Ma cosa deve fare se non ama il marito? Non lo ama, ripeté minaccioso il mercante, contraendosi alle sopracciglia che le labbra. Non lo ama, lo amerà. Questa argomentazione imprevista piacque in modo particolare al negoziante, che inizia un gridolino di approvazione. Ma no, che non lo amerà, riprese la donna. Se l'amore non c'è modo di imporlo. E allora che si fa se la moglie tradisce il marito? Disse l'avvocato. Non si fa, disse il vecchio. Questo non si fa, bisogna starci attenti, ma una volta che è successo, che si fa? Sono cose che ad ogni modo capitano, c'è a chi capita, a noi non capitano. Tutti rimasero in silenzio, il negoziante si scosse, si avvicinò ancora di più e, desideroso evidentemente di non essere da meno degli altri, cominciò sorridendo. E sì, anche a uno dei nostri commessi gli è capitata, pare una cosa che non ci si arrivi con la testa. Pure a lui è capitata una così scostumata, se ne andava in giro a far mattane. Il commesso nostro è un bravo ragazzo con la testa sulle spalle, quella prima se l'è fatta col contabile, lui comincia con le buone a farlo ragionare, non c'è verso, continuava a fargliene di tutti i colori, pure i soldi gli rubava, lui ha cominciato a picchiarla, ma niente, anzi peggio, pure con un senza Dio, con un ebreo comincia parlando attaccato alla testa. Cosa poteva fare? La mollata? Adesso se ne vive da solo dal capo e lei si sbatte di qua e di là. Perché è uno scemo, disse il vecchio. Se dall'inizio la teneva stretta, le metteva un freno, come si dice ancora, vedi un po' che ce l'avrebbe là. La libertà da subito, bisogna cominciare a non darla, non lasciare libero un cavallo per i campi né la moglie in casa. In quel momento il controllore passò a chiedere i biglietti per la fermata più vicina. Il vecchio gli diede il suo. Sì, alle donne bisogna mettergli un freno per tempo, altrimenti non c'è più niente da fare. E allora cos'è che ha appena raccontato? Di come se la spassavano la fiera di curavino uomini sposati, dissi io, non potendo più trattenermi. Quello è un altro discorso, disse il mercante, e profondò nel silenzio. Quando si udì il fischio si alzò, prese la sua sacca da sotto la panca, si chiuse il bavero e, sollevato il cappello in segno di saluto, si avviò verso la piattaforma. Non appena il vecchio fu sceso, più voci si levarono contemporaneamente. Dell'epoca di Noè il nonno, disse il negoziante, una mentalità feudale, disse la donna, che idee selvagge sulla donna e sul matrimonio. Sì, siamo ben distanti dalla visione europea del matrimonio, disse l'avvocato. La cosa più importante che persone del genere non capiscono, disse la donna, è che un matrimonio senza amore non è un matrimonio, che solo l'amore rende sacro il matrimonio e che un matrimonio autentico è solo quello consacrato dall'amore. Il negoziante ascoltava e sorrideva, sforzandosi di mettere da parte discorsi intelligenti da poter riutilizzare. A metà del discorso della signora si sentì dietro di me un rumore che poteva essere una risata strozzata, un singhiozzo, e quando ci girammo vedemmo che, senza farsi sentire, il signore canuto e solitario, dagli occhi scintillanti, durante il nostro discorso, che senza dubbio gli interessava, si era avvicinato. Era in piedi, con le mani appoggiate allo schienale della panca, palesemente turbato, era tutto rosso in faccia, uno zigomo gli tremava. «Quale, quale, ma quale amore consacra il matrimonio?» disse con la lingua che gli si impastava. Vedendo quanto fosse sconvolto il suo interlocutore, la signora cercò di rispondergli nel modo più indulgente e circostanziato. «L'amore è autentico. Se c'è un amore così tra un uomo e una donna, è possibile che il matrimonio», disse la signora. «Sì, ma cosa si intende per amore autentico?» replicò con un sorriso imbarazzato e dividito il signore dagli occhi scintillanti. «Lo sanno tutti», disse la signora, con l'evidente intento di por fine a quel discorso. «Io invece non lo so», disse l'uomo. «Dovrebbe chiarire cosa che intende». «Ma come? Ma è molto semplice», disse la signora, ma si fermò un attimo a riflettere. «L'amore è la preferenza assoluta per qualcuno o per qualcuna rispetto a tutti gli altri», proseguì poi. «Preferenza? Per quanto tempo? Per un mese? Per due giorni? Mezz'ora?» disse il signore Canuto e scoppiò a ridere. «No, mi scusi, è chiaro che parliamo di due cose diverse». «No, no, della stessa». «La signora intende dire», intervenne l'avvocato, «che il matrimonio deve scaturire in primo luogo dall'affetto, dall'amore, se vogliamo, e soltanto in presenza di questi presupposti il matrimonio rappresenta qualcosa, come dire, di sacro, per cui ogni matrimonio che non si fondi sull'affetto genuino, sull'amore, se vogliamo, non richiude in sé nessun vincolo morale». «La comprendo bene», concluse rivolto alla signora, con un cenno del capo, quella espressa approvazione di come era stato esposto il suo pensiero. «Perciò dunque», continuò l'avvocato, ma il signore nervoso, i cui occhi ormai ardevano, chiaramente faticava a trattenersi, senza dargli il tempo di continuare, cominciò: «No, io parlo della stessa cosa, della preferenza per qualcuno o qualcuna rispetto a tutti gli altri. Solo domando, preferenza per quanto tempo?» «Per quanto tempo? A lungo, per tutta la vita talvolta», disse la signora stringendosi nelle spalle. «Ma così capita solo nei romani, nella vita mai. Nella vita questa preferenza per uno rispetto agli altri può essere per un anno, che è già difficile, più spesso per alcuni mesi, o è anche questione di settimane, giorni, ore», disse ben sapendo di sorprendere tutti con la sua opinione e compiacendosene. «Ma come? No, cosa dice?» esclamammo tutti e tre all'unisono, anche il negoziante mise un qualche suono di disapprovazione. «Oh sì, io lo so bene», alzò la voce a coprire le nostre il signore Canuto. «Voi parlate di ciò che si ritiene esista, io parlo di ciò che è. Ogni uomo prova quello che voi chiamate amore per ogni donna avvenente». «Quello che dice è orribile, ma non c'è forse quel sentimento che è chiamato amore e che dura non mesi e anni, ma tutta la vita?» «No, non c'è. Ammettendo pure che un uomo mantenga la preferenza per una certa donna per tutta la vita, quella donna con ogni probabilità gli preferirà poi qualcun altro. Così è sempre stato, da che mondo è mondo». Appena terminò di parlare, prese il portasigarette e mette per il mondo. «È però possibile anche la reciprocità», disse l'avvocato. «No, non è possibile», obiettò l'altro. «Così come non è possibile che, caricando un carro di piselli, due pisellini prescelti si dispongono fianco a fianco. Ma qui poi non si tratta soltanto di calcolo delle probabilità, è una questione probabilmente di saturazione. Amare un uomo o una donna per tutta la vita è proprio come dire che una stessa candela arderà per tutta la vita». E mentre parlava tirava avide boccate di fumo. «Ma lei parla esclusivamente dell'amore carnale, non ammette forse un amore basato sulla consonanza degli ideali, sull'affinità spirituale?» disse la signora. «Affinità spirituale, consonanza degli ideali», ripeté quello emettendo il suo suono caratteristico. «Ma in questo caso non ha senso dormire insieme, si perdoni la crudezza, se no qui finisce che si va a letto insieme per la consonanza degli ideali», concluse con una risata nervosa. «No, mi consenta», disse l'avvocato, «i fatti contraddicono quello che lei sostiene. Vediamo che le coppie di coniugi esistono, che tutta l'umanità, o almeno la gran parte di essa, vive fondandosi sulla vita matrimoniale, e questa vita matrimoniale è da molti vissuta a lungo e onestamente». Il signore Canuto scoppiò di nuovo a ridere. «Ma come viene a dirmi che il matrimonio si fonda sull'amore quando io metto in dubbio l'esistenza stessa dell'amore, salvo quello carnale, e lei vorrebbe dimostrarmi l'esistenza dell'amore con la durata dei matrimoni? Ma il matrimonio ai nostri giorni non è altro che un inganno, un imbroglio». «No, no, mi consenta», disse l'avvocato. «Io dico soltanto che i matrimoni esistono e sono sempre esistiti. Esistono, Sì, ma perché esistono? Sono esistiti ed esistono per persone che nel matrimonio vedono qualcosa di arcano, un sacramento che vincola davanti a Dio. Per quelle persone esistono, ma non per noi. Qui la gente si sposa senza vedere nel matrimonio altro al di là dell'accoppiamento. E il risultato è sempre inganno, violenza. E se è un imbroglio, è più facile da sopportare. Il marito e la moglie non fanno altro che imbrogliare la gente con la loro parvenza di monogamia e vivono in un regime di poligamia e poliandria. È meschino, ma ancora inaccettabile. Ma quando, come spesso accade, la moglie e il marito si sono assunti l'impegno formale di vivere insieme per tutta la vita e già dal secondo mese si odiano reciprocamente, vorrebbero separarsi, eppure continuano a convivere, quello che scaturisce allora è un inferno ripilante, per via del quale si finisce alcolizzati, o ci si spara, o ci si ammazza, o si avvelena se stessi, oppure l'altro. Nessuno aveva più modo di inserirsi nel suo discorso sempre più frenetico e animato, tutti tacevano, la situazione si faceva imbarazzante. Sì, non c'è dubbio, si verificano episodi incresciosi nella vita coniugale, disse l'avvocato, con l'intento di interrompere la foga sconveniente del discorso. A quanto pare lei ha capito che sono io, disse a bassa voce e con apparente calma il signore Canuto. No, non ho il piacere, non è un gran piacere. Io sono l'uomo a cui è capitato l'episodio increscioso al quale allude. Quello che, guarda un po', ha ucciso la moglie, disse, andando subito a sondare gli occhi uno a uno tutti quanti noi, con gli occhi uno a uno tutti quanti noi. Nessuno trovò parole, tutti erano ammutoliti. Comunque non importa, disse, rifacendo il suo rumore. Anzi, scusatemi, non voglio imbarazzarvi oltre. Ma no, vi prego, disse l'avvocato, senza sapere neppure lui di che cosa lo fregasse. L'uomo però, senza ascoltarlo, si voltò rapidamente e tornò al suo posto. L'avvocato e la signora presero a sussurrarsi qualcosa. Io ero seduto vicino a lui e rimasi in silenzio cercando invano le parole. Per leggere era troppo buio, così chiusi gli occhi, fingendo di volermi addormentare. In quel silenzio arrivavamo fino alla stazione successiva. Lì, come avevano già concordato col controllore, l'avvocato e la signora cambiarono carrozza e il negoziante si distese sulla panca e si addormentò. L'uomo continuava a fumare e a bere il tè che si era preparato ancora la stazione precedente. Quando aprì gli occhi e lo guardai, prese a parlarmi all'improvviso e con meditazione. Forse le dà fastidio stare seduto vicino a me, ora che sa chi sono. Se è così me ne vado. Oh no, vi prego. Beh, forse allora gradite del tè. Solo è un po' forte, me ne verso un bicchiere. Parlano, solo frottole. A cosa vi riferite, signori? Che ripetono sempre la stessa storia, questo loro amore, e che robe mai? Non è che vuole dormire? Assolutamente no. E allora, se vuole, le racconterò in che modo, per colpa di questo amore, sono finito dove sono finito. Va bene, se non le pesa. No, mi pesa tacere. Vedete il tè, è troppo forte. Il tè in effetti sembrava birra, ma finì comunque il mio bicchiere. In quel momento passava il controllore, lo accompagnò in silenzio con uno sguardo incattivito e iniziò solo quando quello fu scomparso. Allora le racconterò, ma è sicuro di volermi. Ripetei che lo desideravo molto. Restò un attimo in silenzio, poi passò le mani sul viso e iniziò. Se devo raccontare, è necessario che cominci dall'inizio, dal racconto di come e perché mi sono sposato e com'ero io prima di sposarmi. Prima di sposarmi vivevo come vivono tutti, cioè tutta la gente del nostro ambiente. Sono un proprietario terriero, ho una laurea e sono stato maresciallo della nobiltà del mio distretto. Prima di sposarmi vivevo come vivono tutti, cioè in maniera dissoluta e come tutti nel mio ambiente ero convinto che quella fosse la maniera giusta. E beh, ora potete continuare la lettura di questo romanzo per conto vostro, ora che il protagonista comincia a raccontare la sua storia. Avete visto che Tolstoi nella prefazione già nel 1887 mette in gioco tutta una serie di problemi, no? Tutta una problematica molto complessa per farci riflettere. Poi non dà naturalmente delle risposte, ma provoca la riflessione in ciascuno. Ma perché abbiamo letto queste pagine che si riferiscono al tema culturale ed esistenziale dell'unione matrimoniale? Bene, a rispondere a questa domanda possiamo anche cogliere l'occasione per raccontare e per esporre a grandi linee gli episodi salienti della vita e dell'avventura militare di Alessandro Magno. Il racconto delle imprese di Alessandro ci presenta una serie di comportamenti che condizionano non sempre in modo positivo la vita e l'evoluzione dei costumi della società, perché il Grande Re dà degli esempi e quindi guardate sul punto 3 del repertorio. Alessandro Magno, come sappiamo, è nato a Pella, che è la capitale della Macedonia, nel 356 avanti Cristo, quando suo padre Filippo II sta regnando da 3 anni dopo essere successo a suo fratello Perdicca III. Ora dobbiamo ricordare che Filippo II, il padre di Alessandro, da bambino, quando le polis greche riuscivano a tenere ancora sotto controllo il regno macedone, che è a nord della Grecia, lo sapete, avete guardato la carta, guardatela, era stato consegnato a Tebe come ostaggio. I tebani, le polis greche volevano un ostaggio perché quelli stessero buoni, sapete come funzionavano le cose. A Tebe Filippo si trova bene, però molto meglio che a casa sua, perché lì quella società era più evoluta, no? E cresce inserendosi nel clima della cultura greca, va a scuola, cioè molto più raffinata rispetto a quella macedone, e soprattutto fa anche un'utile esperienza, no? Culturale e militare, sotto la guida dello stratega Epaminonda, stratega greco. E quando Filippo II sale al trono di Macedonia e si mette a fare delle riforme e attua prima di tutto una riforma dell'esercito macedone, che pur contando sulla forza di numerosi soldati, guardate, i macedoni erano dei montanari, abituati a fare fatica ed esercizio fisico, quindi erano dei combattenti, però combattevano molto disordinatamente, senza una strategia. E Filippo II ristruttura l'esercito introducendo una formazione militare, no? Quindi capisce come fanno in Grecia, cioè, no? Si forma lì, tutto era formazione, spesso non finalizzata al bene, come nel costruire l'esercito, ma evidentemente. E ristruttura l'esercito introducendo nella fanteria pesante, come ha imparato a Tebe, e i tebani a loro volta avevano copiato gli spartani, che se ne intendevano di cultura militare, l'elemento della cosiddetta falange. Avete sentito questa? Le falange macedoni, come quelle spartane, sono delle squadre di soldati molto affiatati tra loro, che crescono insieme, si abituano a vivere insieme spalla a spalla, no? E che agiscono e si muovono a file serrate, in modo da creare un corpo solido e compatto che possiede una poderosa capacità di sfondamento. Sono delle specie di cararmati umani, no? Cararmati umani che quindi combattono e non vogliono. Con un esercito così potente, Filippo II dà inizio quindi ad una politica di espansione rivolta tanto verso la Grecia quanto verso l'Asia, e Demostene, il grande oratore ateniese che abbiamo già incontrato più di una volta, nelle sue 6 orazioni intitolate Filippiche, cerca invano di far capire ai greci che si devono unire contro quello che lui chiama il pericolo macedone. Ma ormai il destino delle polis dell'Ellade sembra definitivamente segnato, perché quelle invece di unirsi continuano a litigare tra loro per ogni motivo possibile e immaginabile. Di solito ci si limita a dire che Alessandro è figlio del re, ma Filippo II non l'ha certo partorito Alessandro. Alessandro ha anche una madre, ma di solito le madri passano in secondo piano, qui ci sono dei personaggi femminili molto importanti che di solito la storia un mette da una parte e fa passare in secondo piano. Alessandro ha naturalmente una madre. Chi è la madre di Alessandro? La madre di Alessandro, la regina di Macedonia, si chiama Olimpiade ed è la figlia di Neottolemo, il re dell'Epiro. La figura di Olimpiade è stata oscurata prima dal marito e poi dalla fama del figlio, no? Anche se per lei Alessandro ha avuto sempre una grande devozione, naturalmente. Dobbiamo ricordare che Alessandro ha anche una sorella, Filippo e Olimpiade hanno anche una seconda figlia che si chiama Cleopatra, non quella che conosciamo noi, ma la sorella di Alessandro. Olimpiade, sebbene sia stata oscurata dalla fama del figlio, non è tanto per il suo carattere quanto per le sue doti culturali un personaggio di secondo piano. E è lei che molto probabilmente organizza la congiura che prepara l'attentato mortale a suo marito Filippo. Filippo, come mai? Sapete, Filippo era attorniato da molte concubine che Olimpiade tollerava, ma quando Filippo decide di ripudiarla per risposarsi con un'altra Cleopatra, non sua figlia, con una Cleopatra che è la figlia del generale Attalo, con il quale Filippo aveva stipulato un accordo di potere, Olimpiade si ribella e trama contro di lui. Prima scrive la Repubblica, poi Filippo viene ucciso nel 336 a.C. da un soldato della sua scorta, mentre dopo aver assoggettato tutta la Grecia si sta preparando ad attaccare l'impero persiano. Olimpiade, dopo l'uccisione di Filippo, si ritira in Epiro e alla morte di Alessandro nel 323 a.C., perché lei vive più a lungo di suo figlio, riappare sulla scena del grande scontro per la successione che porta allo smembramento dell'impero di Alessandro. Ora guardate, qui gli avvenimenti sono molto complicati e numerosi e noi non possiamo scendere nei particolari. Ricordiamo solo l'epilogo. Nel 316 a.C. a Pidna anche Olimpiade viene uccisa e su questo personaggio ci sono ancora molte altre cose interessanti da conoscere. E allora bene, se volete saperne di più, guardatevi sul punto 3, sulla figura di Olimpiade, la madre di Alessandro. Beh, intanto utilizzate l'enciclopedia che avete in casa. Da lì magari la spolverate quotidianamente, la tenete in ordine. Tutti abbiamo in casa un'enciclopedia, utilizziamola. Ecco, lì ci sono delle notizie, probabilmente ci sono anche delle storie da leggere, da mettere dalle nostre conoscenze, oppure possiamo fare una ricerca sulla rete c'è di tutto, cerchiamo le cose utili, attraverso le notizie che riguardano questo personaggio noi possiamo arricchire le nostre conoscenze sul complicato periodo di storia che porta al disgregamento dell'impero di Alessandro dopo la sua morte, la cosiddetta guerra di successione, che dura 20 anni, poi altri 20, sono cose complicate in cui ci sono molti personaggi che si muovono su questo grande territorio detto dell'ellenismo. E da quello che abbiamo detto finora possiamo capire anche che, nonostante sia un privilegiato, un figlio di re, Alessandro non ha avuto un'infanzia proprio felice, e il suo precettore più celebre, Aristotele, no? Ne abbiamo parlato, ha messo in evidenza il disagio di cui questo ragazzo soffre. È un po' caratteriale, dice Aristotele, questo ragazzo, quindi deve studiare di più, invece soffre di bullismo, cioè un disagio che spesso spinge Alessandro a fare delle cose esagerate, sopra le righe, no? Spesso delle cose particolarmente di grande generosità, altre volte di grande crudeltà. E l'esordio di Alessandro sulla scena della storia viene nel 338, quando combatte a fianco di suo padre a Cheronea. Filippo II sconfigge in questa battaglia, la famosa battaglia di Cheronea, gli eserciti di Atene e di Tebe, e lì sottomette tutta la Grecia. E finisce l'autonomia della Grecia, dell'Ellade. e finisce la storia dell'Ellade, no? Cioè, il territorio dell'Ellade e il territorio dell'ellenismo. Quando il padre viene ucciso e la madre, complice della congiura, probabilmente, non sappiamo esattamente, si ritira in Epiro, Alessandro sale sul trono di Macedonia, sostenuto dai più importanti generali di Filippo, i quali pensano, giovane com'è, di poterlo manovrare a loro piacimento, ma lui si rivela spregiudicato ed astuto e se ne libera mettendoli uno contro l'altro e sostituendoli con persone a lui fedeli. Poi, facendo appello al popolo, elimina tutte le opposizioni interne. C'erano tra i suoi parenti molti pretendenti al trono, no? In famiglia c'era un albero genealogico notevole, quindi ecco che Alessandro va al potere con una serie di colpi di mano, sostenuto da una parte dei generali del padre che lo adulano di più, quindi Alessandro, quindi, contando sulla forza dell'esercito macedone che lui potenzia ulteriormente e di cui diventa comandante assoluto, mira prima al consolidamento del regno, soffocando le ribellioni di popoli che alla morte di Filippo II si erano sollevati, come i Triballi, i Geti, gli Illiri. Infine distrugge Tebe nel 335 a.C., che era diventata l'ultimo centro della resistenza antimacedone nell'Ellade. L'ultima polis che resiste è Tebe. Filippo II, poco prima appunto di essere ucciso, per non umiliare eccessivamente le polis greche, vedete, Alessandro le umilia, vedete, aveva costituito la Lega di Corinto, no? E stava preparando una grande spedizione greco-macedone contro i persiani, no? Filippo era stato lì, no? In ostaggio, quindi conosceva quelli di Tebe, quindi è chiaro che lui tesse delle relazioni, no? Usa la diplomazia, più che invece Alessandro è esagerato nelle cose che fa, lui è un forzatore, lo usa per fare violenza, per imporsi con la forza. E Alessandro assume il comando militare della Lega di Corinto, quindi voluta da Filippo, e comincia ad attuare il progetto di espansione nel territorio dell'impero persiano. E che comincia la grande impresa. La grande impresa comincia così, a nome della Lega di Corinto, quindi per portare anche le idee dell'Ellade, no? verso l'Oriente. Quindi le falangi greco-macedone comandate da Alessandro attraversano l'Ellesponto, sconfiggono l'esercito di Dario III presso il fiume Granico in Misia nel 334 a.C. Con questa vittoria Alessandro si impadronisce di tutte le città costiere dell'Asia Minore e, dopo aver passato l'inverno a Gordio, sconfigge nuovamente Dario III nella celebre battaglia di Isso nel 333 a.C., assicurandosi con l'occupazione della Siria, della Palestina e dell'Egitto il completo controllo del mar Mediterraneo di Levante. Ora, la battaglia di Isso viene ricordata come l'atto che decreta la supremazia della civiltà greco-macedone su quella persiana, l'inizio, insomma, dell'egemonia dell'Occidente sull'Oriente. Quindi mettete questi dati, Cheronea, la sconfitta dell'Ellade, la nascita di una nuova situazione che è quella dell'ellenismo, la battaglia di Isso è 333, ecco che c'è, si crea questa divisione tra l'Occidente che sottomette l'Oriente e l'Oriente, che viene sottomesso. Ora, l'arte ellenistica ci ha lasciato una serie di rappresentazioni molto significative di questa battaglia, della battaglia di Isso, proprio perché, no, c'è è uno spartiacque. Ora, la meglio conservata di queste rappresentazioni è un mosaico del III secolo a.C., ritrovato, guardate, questo mosaico è stato ritrovato nella casa del Fauno a Pompei. Io credo che siate state tutte e tutti a Pompei a vedere i famosi scavi. Questo mosaico è ricopiato da un dipinto del IV secolo a.C. e conservato al Museo Nazionale di Napoli, ecco, che racconta, raffigura la battaglia di Izzo. Guardate, quest'opera, quindi il mosaico raffigurante la battaglia di Izzo, potete osservarla consultando in biblioteca il volume della storia dell'arte che parla dell'ellenismo. In biblioteca magari ci sono dei libri che portano figure dell'arte ellenistica, consultateli così vedete, vedete delle immagini, e, oppure potete fare una ricerca in rete. Avete sentito che agli Uffizi è tornato restaurato apposta il Laocoonte, scolpito, ecco, da Baccio Bandinelli. L'altra volta ne avevo accennato senza concludere il discorso, perché dico poi lo concludiamo quando si decidono, non decidi perché noi ne abbiamo parlato. Ecco, quindi ora abbiamo il Laocoonte proprio messo a puntino, quindi ce lo ricorderemo questo in eterno. Funzioniamo come un orologio a volte. Il Alessandro in Egitto fonda poi una città che si chiama Alessandria, la prima di una serie di città che portano il nome. Saranno decine le Alessandrie sul territorio dell'ellenismo, e compie una spedizione al santuario del dio Ammone nell'oasi di Shiva, e con questo viaggio rituale Alessandro si presenta come erede del potere divino dei faraoni. Ecco, lui comincia questa sua opera di autodivinizzazione, abbiamo parlato la settimana scorsa con Callistene, che abbiamo incontrato, e Adriano di Nicomedia, ci siamo fatti un'idea. Ecco, vi capite, ecco gli atti concreti di questa situazione, come avvengono. Da questo momento sulla figura umana di Alessandro cominciano a sovrapporsi immagini divine, e questo procedimento di contaminazione mitica tenderà a crescere, perché a lui piacerà molto di essere considerato una divinità. Portando, altro che le idee della democrazia passano in secondo piano, portandosi dietro questo alone un po' sacrale, Alessandro, che comincia ad essere chiamato il Mega Alexandros, dall'Egitto nella primavera del 331 a.C. riprende l'avanzata verso Oriente, e con la vittoria tra Gaugamela e Arbela nell'ottobre del 331 a.C. conquista tutta la Mesopotamia, occupando le grandi città persiane di Babilonia. Arriva in paradiso, abbiamo detto la volta scorsa, perché lì c'era il Dilmun, la rappresentazione del giardino dell'Eden, di Babilonia, di Susa, di Persepoli, di Ecbatana, quindi le grandi città di mesopotamiche. Mentre Dario III, ancora una volta sconfitto, fugge verso est e viene ucciso a tradimento da un suo satrapo, il satrapo Besso, che governa su molte regioni asiatiche. Alessandro, con una certa dose di astuzia e di abilità, condanna subito l'uccisione del re da parte del satrapo, no? Che voleva ingraziarsi il gran condottiero macedone. Lui era rivolta contro questa cosa con grande, e si dichiara erede di Dario. Adesso lo vendico io che è mio fratello, dice, ci hanno ucciso uno che poteva essere mio fratello e della famiglia degli Achmenidi, no, ci penso io alla famiglia degli Achmenidi. E per vendicarne la morte insegue Besso verso Oriente, annienta il suo esercito e conquista le regioni dell'altopiano dell'Iran, l'Ircania, la Drangiana, la Racosia, la Batriana, la Sogdiana, tutte quelle regioni misteriose e sconosciute, e di fonda numerose colonie militari. Poi, superato l'Hindu Kush, penetra nel bacino dell'Indo e nel 326 avanti Cristo sbaglia l'esercito del re Poro sul fiume Idaspe. Vedete, tutta questa frenesia di conquista del grande condottiero si ripercuote però negativamente sull'umore dei soldati greco-macedoni, stressati dalle prove durissime che hanno dovuto affrontare in mondi lontanissimi da casa loro. Quindi il malcontento che si diffonde nell'esercito costringe Alessandro a rinunciare a un'ulteriore avanzata verso il Gange e a organizzare il ritorno verso Occidente, no? Le efemeridi, cioè il diario di bordo che tenevano i suoi generali, dicono di continue sollevazioni nell'esercito. Dice: ma dove siamo andati? Ma noi vogliamo tornare a casa. Tutti avevano, ecco, quindi è chiaro che si crea questa situazione. Il viaggio di ritorno si trasforma in una pericolosa ritirata, perché, come spesso succede, no? Perché è difficile poter controllare questo vasto territorio sul quale si sono formate molte stacche di resistenza delle popolazioni. Quindi il viaggio di ritorno di Alessandro verso Occidente si svolge in parte via terra e in parte via mare, con la flotta guidata dal famoso ammiraglio Nearco, che parte dal delta dell'Indo e naviga fino al Golfo Persico. Il viaggio di ritorno di Alessandro verso Occidente si conclude a Susa nel 324 avanti Cristo. Alessandro muore poi improvvisamente di febbre, di malaria forse, a Babilonia il 13 giugno del 323 avanti Cristo, mentre sta preparando una nuova sezione in Arabia. Guardate, se consultate, abbiamo messo in gioco, vedete, tanto materiale. Ecco, questo ora va visto un pochino in modo più dilatato, no? In questa settimana. Se voi dedicate 10 minuti ogni tanto, consultate l'enciclopedia o un atlante storico o esplorate la rete, potete di sicuro trovare e osservare una carta che illustra il vasto territorio conquistato dal condottiero macedone. Se prendete le enciclopedie e trovate Alessandro, è facile che troviate anche la carta delle sue conquiste, la osservate, la guardate, ve ne prendete una vista, ci saranno anche le date delle battaglie, di solito ci sono. Quindi, ora, con le varie tappe che abbiamo citato, quindi percorriamo anche noi sulla carta il viaggio di Alessandro. E cosa c'entra il racconto a grandi linee sulla vita e sulle imprese di Alessandro con il tema del patrimonio? Guardate, nell'organizzazione del vastissimo territorio conquistato, Alessandro mira a conciliare e a fondere l'elemento greco con quello orientale, no? Nell'aria c'è questa idea dell'ecumene, no? Del cosmopolitismo, no? C'è questa idea maturata da tempo, eh? Cioè, non è che era più di un secolo che queste idee stavano entrando in gioco. Poi lo vedremo quando incontreremo le scuole dell'ellenismo, no? Quindi c'è un disegno di una monarchia universale e multirazziale, cioè nella quale si accentua sempre di più il carattere teocratico del suo potere, del potere di Alessandro. E ad un certo punto Alessandro si crede, gli fanno credere di essere un dio in terra, cioè un dio che sta attuando una nuova creazione del mondo, no? Lo troviamo negli scritti, no? Che esaltano questo personaggio, no? Intanto ricrea, no? Rifà la creazione, tutta una serie di giardini dell'Eden, multietnici e multirazziali. Ora, non era che si potesse fare questa cosa di forza, no? Come diceva Aristotele, è un problema di educazione, di integrazione, di formazione culturale, no? Cioè non puoi prendere la gente e spostarla così a tuo piacimento perché tu devi fare la nuova creazione. In effetti l'incontro della civiltà greca con quella orientale e l'affermazione del principio dell'impero universale hanno avuto conseguenze storiche e culturali fondamentali nella storia del mondo antico, e queste conseguenze sono andate ben al di là della durata effettiva dell'impero di Alessandro, che subito dopo la sua morte si è disgregato a causa delle lotte di successione. Che cosa c'entra allora in tutto questo il tema del matrimonio? Guardate sul punto 4 del repertorio. Per creare una monarchia universale o teocratica, e teocratica, no? Alessandro è il nome tutelare. Alessandro avvia una politica di fusione tra i popoli, incoraggiando con tutta una serie di incentivi di carattere economico i soldati macedoni a sposare donne persiane. Fatevi un'altra famiglia qui, gli dice, così tranquillamente, come se uno dovesse rompere, no, ecco, cioè l'idea, cioè, diventa poi no, un'idea accolta ed aberrante, anche no, cioè, poi succede questo. Allora, il fatto è che per sposarsi non sono sufficienti gli incentivi materiali, ci sono infatti dei risvolti culturali, cioè lo ricordava Tolstoi prima sotto forma di questioni problematiche che vengono fuori, no? Cioè le lingue diverse, le tradizioni diverse, i costumi diversi, che devono essere tenuti in considerazione, è necessario ci sia un programma di integrazione, no? Se no le cose non possono funzionare, no? E poi, questo è un tema di grande attualità sempre, no? E poi, per mettersi insieme bisogna anche amarsi un po', e per amarsi bisogna capirsi, e anche condividere interessi comuni. E, ora, di conseguenza questi matrimoni misti risultano forzati nella maggior parte dei casi e quindi non hanno avuto complessivamente una buona ricaduta sul terreno sociale. E invece di essere la base per costruire una società nuova, l'umanità in senso ecumenico, diventano spesso il detonatore per creare conflitti interetnici ed interreligiosi. Se non c'è un'integrazione in corso, questo succede. Poi la lezione non l'abbiamo imparata, cioè, Alessandro non l'abbiamo ancora imparato, ma perché non, forse non abbiamo studiato bene nell'Egitto, che ci dà dei dati precisi su questo e quindi anche delle controrisposte, no? Cioè, Alessandro da quando comincia la sua avventura in ogni posto che arriva e che conquista, per dare l'esempio, più per spirito di fusione che di effusione, contrae dei matrimoni con più di una fanciulla, di solito con le figlie dei monarchi, dei funzionari, dei generali, dei satrapi, che gliele portano loro, no? Cioè, tra questi matrimoni di Alessandro, la storia ricorda quello di Statira, la figlia di Dario III, e soprattutto quello avvenuto nel 327 a.C. con Rossane, la figlia di Ostarte, il satrapo della Bactriana, quindi una fanciulla indiana. Ora, Rossane, alla morte di Alessandro, è in attesa di un figlio e si troverà coinvolta insieme a questo bambino nelle lotte per la successione, e la sua storia si incrocia con quella della suocera di Olimpiade, la madre di Alessandro. Attenzione, guardate, se volete saperne di più su Rossane, sul figlio di Alessandro e sui rapporti tra queste due persone, Olimpiade e Rossane, potete consultare l'enciclopedia o fare una ricerca sulla rete, in modo da, è sempre la stessa ricerca, ma deve essere finalizzata, no? Per punti, in modo da accrescere le vostre conoscenze su questo travagliato periodo di storia che è stato chiamato del primo ellenismo. Ora, oggi la discussione di carattere culturale e la riflessione di carattere esistenziale sul tema delle unioni matrimoniali, e in particolare sul tema dei matrimoni misti, continua ad essere di grande attualità, come lo era anche nel momento in cui Tolstoi, vedete, scrive la sonata Kreuter. Ed ecco la ragione per cui abbiamo letto l'incipit di questo romanzo. Vedete che tutte queste cose sono legate in un percorso di didattica della lettura e della scrittura, devono essere legate. Cioè la discussione di carattere culturale, la riflessione di carattere esistenziale sul tema delle unioni matrimoniali, omogenee o miste che siano, hanno le loro radici nell'età ellenistico-alessandrina. E da queste discussioni, da queste riflessioni, emerge l'idea che difficilmente, come invece vorrebbero i poteri costituiti, difficilmente il matrimonio possa essere l'istituto adatto per sedare le passioni. Semmai le scatena. Ora, invece viene usato, no, in un modo, quindi, questo è paradossale, questo diventa paradossale. Se ciò sembra avvenire, è perché molto spesso è in atto la coercizione o la falsificazione dei sentimenti, e questo, ribadiamo il fatto, diventa materia per il genere letterario del romanzo. Poi saranno i romanzi a mettere in evidenza questi fatti, naturalmente, no? E che proprio nel periodo ellenistico il genere letterario del romanzo comincia a prendere forma. Guardate sul punto 5 del repertorio. La spedizione di Alessandro trasforma la terra abitata, in greco ecumenene, in un solo grande paese che si estende dal mar Mediterraneo fino al fiume Indo, abbiamo detto. Su questo grande territorio, dove per un certo periodo di tempo cadono le frontiere, rimangono i confini naturali, no? Il passaggio di un esercito di migliaia di soldati e di centinaia di carri determina lo sviluppo di una rete di piste ben segnate e percorribili, e il collegamento tra queste varie piste dà luogo al consolidamento di alcune importanti strade intercontinentali, le cosiddette vie euroasiatiche, che in seguito e per lunghi tratti prenderanno il nome dei principali prodotti che su queste vie circoleranno. Infatti noi abbiamo ancora oggi una via della seta, una via della lana, una via dell'incenso, una via del sale, l'avete sentita nominare, l'avete vista negli itinerari, no? Ecco, oggi poi si possono percorrere a piedi, in bicicletta, ecco, no? Soprattutto con i mezzi pubblici. Ora, le vie euroasiatiche che vengono tracciate e prendono forma nel corso della spedizione di Alessandro unificano per la prima volta nella storia un territorio vastissimo. Ricordiamoci che i viaggi più lunghi nell'antichità venivano fatti per mare, e quindi da questo momento le vie sulla terraferma cessano di essere per lunghi tratti solamente delle piste, per diventare delle strutture con il loro strato permanente. Difatti il termine strada deriva da strata, plurale di stratum, cioè perché si stratifica un pezzo di terra battuta dove passano, ecco, quindi la strata. Questa situazione determina il consolidarsi di una significativa idea antropologica sulla quale aveva cominciato a riflettere, e noi con lui, un certo Erodoto. Ve lo ricordate Erodoto? Ogni tanto lo incontriamo e lo salutiamo là a Turi sotto l'albero genealogico lessicale che è in pensione. Erodoto spesso nelle storie in compagnia di Erodoto abbiamo fatto due viaggi molto interessanti, no? Spostandoci soprattutto via mare con una nave virtuale, la nave Sidonia, pilotata dall'altrettanto mitico ammiraglio Agenore di Tiro. Sono due oggetti, una persona e un oggetto virtuali, sono stati inventati apposta in un percorso, anche se molti li hanno cercati, ma pensando che ci fossero davvero, nonostante io abbia detto no, guardate che sono in funzione del viaggio che noi stiamo facendo, ma poi ci vuol poco a creare poi a volte una curiosità. E Erodoto spesso nelle storie, manifestando una certa delusione, vi ricordate cosa scrive? Scrive: adesso devo tornare indietro, adesso mi devo fermare perché qui finisce la strada. E dove finisce la strada, aggiunge riflessivo Erodoto, termina la possibilità di conoscere, e di conseguenza il mondo senza strade si fa misterioso ed è come se non esistesse. No? Così scrive Erodoto. Con le vie euroasiatiche che prendono forma nel corso della spedizione di Alessandro si consolida una significativa idea antropologica: il mondo esiste fin dove arriva la strada. E guardate sul punto 5, qualche volta abbiamo sicuramente detto quel giorno ne ho fatta di strada, in tram o in autobus, in treno, in automobile, in camper, in nave. Ebbene, che giorno era? Che strada era? Che viaggio era? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E allora quando dice quel giorno, ne ho fatte le stesse. Su queste strade, lungo le quali prendono forma molte strutture elementari di urbanizzazione, soprattutto presidi militari e aree di sosta per le carovane, su queste, cioè quindi gli autogrill dell'epoca, su queste strade, cioè intorno ad un servizio fondamentale, il pozzo polacco, perché lì, se no, è quello, intorno al nasce, ecco, quindi la struttura, quindi vedete le strade, poi hanno mantenuto queste strutture. Ebbene, sulle vie euroasiatiche ha inizio e si sviluppa un importante fenomeno che rimane in sordina perché non ha la visibilità di un esercito in marcia o di una carovana di mercanzie che avanza sul territorio. E questo fenomeno è stato definito a posteriori del pellegrinaggio culturale e coinvolge, e non è mai finito questo fenomeno, è sempre esistito sotto traccia, continua ad esistere, anzi oggi è in espansione, e coinvolge molti viandanti solitari spesso, i quali si aggregano spesso strada facendo a piccoli gruppi con altri viaggiatori, drappelli di soldati, mercanti in affari. Perché si mettono in viaggio da Occidente verso Oriente un certo numero di intellettuali che partono da Alessandria, da Antiochia o da Pergamo? Perché? Ebbene, gli intellettuali occidentali vanno verso Oriente attratti dalla cultura sapienziale e poetica che hanno sentito raccontare, proprio attraverso le carovane, vanno verso l'India per studiare i libri della Sapienza, i libri dei Veda, attratti dalla cultura sapienziale e poetica fiorita sulle rive dell'Indo. Vanno in India per studiare i libri dei Veda. Veda in sanscrito significa sapienza, quindi gli intellettuali occidentali vanno in India per studiare i libri della Sapienza, una sapienza di cui da secoli, dal X secolo avanti Cristo, giungeva l'eco in Occidente attraverso le carovane dei mercanti, una sapienza che ha influenzato la cultura orsico-dionisiaca nelle sue strutture di base, in particolare sul tema dell'anima e dell'immortalità dell'anima. Noi abbiamo studiato la cultura, la sapienza poetica orfico-dionisiaca, e abbiamo studiato questi elementi. Ora, interrompiamo questa riflessione sulla cultura del libro dei Veda, perché il nostro percorso prossimamente, nel prossimo anno solare, nel 2010, ci porterà in India, in Cina, l'ellenismo arriva fino là, no? Per vedere da vicino, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, che cosa succede in queste grandi civiltà orientali durante il periodo dell'ellenismo. Noi, se ben ricordate, abbiamo visitato l'India e la Cina in compagnia di Erodoto. L'India e la Cina ce le immaginate, Erodoto se le immaginate, al tempo dell'età aziale, 2500 anni fa. Adesso dobbiamo fare un altro tipo di riflessione e ci dobbiamo domandare che cosa determina il fenomeno del pellegrinaggio culturale, del viaggio intellettuale verso Oriente. Beh, prima di tutto determina la comparsa sulla scena della storia e della cultura di una figura particolare che in seguito, non subito, è stata chiamata e tuttora si chiama la viandante o la pellegrina, e il viandante o il pellegrino. Questi termini, guardate, in greco, nel periodo dell'ellenismo, corrispondono ad un nome significativo che diremo tra poco, che abbiamo già detto a suo tempo, perché ogni tanto su questo materiale ci si ritorna, perché è fondamentale. La figura del viandante, della viandante, è una persona che si muove sul territorio percorrendo lunghi tratti e si presenta con delle caratteristiche particolari che diventano segni di riconoscimento, che creano un modello, che determinano uno stile Prima di tutto questa persona viaggia disarmata, senza armi di offesa, porta con sé un bastone da viaggio che non è propriamente un'arma e il fatto che non lo sia viene manifestato legando al bastone un ramoscello d'ulivo, una foglia di palma o una pianta qualunque. Questo, con questo si manifesta che la persona che stiamo incontrando è disarmata e sta facendo un viaggio. E quindi che, per cui il bastone appare un simbolo di pace, no? Lo strumento, ecco, per colpire. Inoltre la figura del viandante, la viandante è una persona che, sebbene di per sé non produca ingombro, è comunque sempre disposta, in caso ci siano delle difficoltà orografiche, no? Si debba passare in luoghi stretti, a concedere il passo. Guardate, vigeva una mentalità che ha le sue radici nella letteratura epica, per cui gli eroi omerici pretendono che gli si conceda il passo. Così pretendono gli eserciti in marcia e le carovane in cammino. In caso contrario, sfoderano le armi. Voi ricorderete quella gustosissima scena nel film L'Armata Brancaleone, in cui si incontrano Vittorio Gassman ed Enrico Maria Salerno, i quali duellano a lungo perché l'uno perché sono cavalieri entrambi, e quindi c'è questa ironia, ecco lì quella scena va vista in questa dimensione. La figura della viandante, del viandante è una persona che porta con sé alcuni accessori che poi diventano elementi tipici. Intanto l'ampio mantello color verde oliva, il colore di Atena in quanto dea della sapienza, per proteggersi dalle soste notturne e da portare arrotolato, legato sulle spalle durante il cammino, il sacco a pelo primordiale. E poi la zucca fatta seccare, svuotata, il sostitutivo dell'otre, che è più ingombrante, che deve essere trasportato su un carro, che diventa un oggetto per portare la propria riserva d'acqua tra un pozzo e l'altro lungo la strada, perché le strade sono segnate dai pozzi di acqua dolce, no? Come si faceva a viaggiare. Ora, guardate sul punto 6. La viandante, perché non è escluso che viaggiassero anche le donne, spesso tra le vestite da uomo, è tipico questo, e il viandante che cammina verso oriente, verso la valle dell'Indo nel periodo dell'ellenismo, sulle piste tracciate sul territorio euroasiatico dall'esercito di Alessandro il Magno, ha preso il nome di periegeta. E questo termine lo abbiamo sentito più di una volta sui nostri percorsi. Per capire meglio dal punto di vista filologico quello che stiamo dicendo, ci dobbiamo appoggiare ad un libro e al suo autore, che abbiamo già trovato e abbiamo detto lo troveremo ancora, perché poi questo termine va spiegato in un altro contesto. C'è infatti un libro, uno di quei testi davvero importanti della storia del pensiero umano, eccolo qui, vedete, è in circolazione, sono due volumi, ho portato solo il primo perché sennò qui lo scenè il carro langue, povero carro. Ho portato un libro che si trova in circolazione nei classici della Burr, quindi lo trovate bene. Si intitola Hellados peri egesis, su cui abbiamo già puntato la nostra attenzione molte volte. Hellados significa della Grecia, è un genitivo. Peri egesis viene tradotto con il termine guida al viaggio e deriva dal verbo periago, che significa muoversi per imparare. Quindi Hellados peri egesis significa letteralmente guida per viaggiare in Grecia allo scopo di imparare da quel che si può vedere di interessante. Quindi una guida turistica, la prima guida turistica della storia della cultura, che nasce durante l'ellenismo. Ma guarda quante cose durante l'ellenismo nascono. E i curatori delle traduzioni nelle lingue moderne, a cominciare dall'umanesimo, Hanno preferito però, vedete, dare a questo testo un titolo più vicino al genere letterario del romanzo. Quindi hanno lasciato da parte il testo originale, l'hanno messo dentro, e gli hanno dato in copertina, per attirare meglio l'attenzione, un altro titolo. E così lo hanno chiamato Viaggio in Grecia, più diretto. E dobbiamo ricordare, lo ricordiamo ancora una volta perché è importante, magari non tutti lo sanno, dobbiamo ricordare che uno dei manoscritti più antichi di quest'opera, assai mal ridotto, è stato acquistato dall'umanista fiorentino Niccolò Niccoli, che lo ha copiato, lo ha studiato e lo ha tradotto in latino, l'originale scritto in greco naturalmente. Alla sua morte, avvenuta nel 1437, il Niccoli ha lasciato il manoscritto alla biblioteca di San Marco a Firenze. Questo manoscritto è ancora lì, e quindi se visitiamo il museo di San Marco dobbiamo ricordarcene, perché ci sono tante cose interessanti che sfuggono, perché è chiaro, se non si fa dell'alfabetizzazione culturale, ecco, non si sa. Questo manoscritto, guardate, è stato il punto di riferimento per chi abbia voluto studiare e pubblicare quest'opera. Sono venuti da tutto il mondo le studiose e gli studiosi nel corso dei secoli ad occuparsi di questo testo attraverso il lavoro di Niccolò Niccoli, ma queste cose non fanno notizia. Però noi, e questo concittadino nostro, dobbiamo in qualche modo invece metterlo in evidenza. Chi è l'autore di quest'opera intitolata Ella Dosperi Egeis, Il viaggio in Grecia? L'autore di quest'opera è un famoso scrittore di età ellenistica, lo abbiamo incontrato più di una volta, che si chiama Pausania di Magnesia. Pausania è nato all'inizio del secondo secolo d.C. in Asia Minore, di lui si sa pochissimo, probabilmente nella città di Magnesia. Quest'opera di Pausania in età ellenistica ha avuto un grande successo ed è servita per portare al centro dell'attenzione il vocabolo periegeta. Un termine, vedete, periegesis, è la guida periegeta, un termine che già da qualche secolo designava le viandanti e i viandanti che si avventuravano sulle piste delle Cumene verso Oriente per raggiungere le scuole della cultura sapienziale e poetica italiana. Che cosa significa propriamente la parola periegeta? Periegeta è la viandante e il viandante che non si accontenta di fare la turista o il turista, ma vuole far parlare ciò che vede, e per questo studia, cioè vuole scoprire attraverso un esercizio intellettuale l'anima culturale degli oggetti che incontra sul suo cammino. Periegete la persona che, mentre viaggia a piedi, studia e impara. Guardate, Pausania, come noi, nel secondo secolo d.C., vede delle pietre dell'antica Grecia, come le vediamo noi. E abbiamo detto, se queste pietre noi non le facciamo parlare con lo studio, sono pietre, cioè sono sassi che noi guardiamo, magari fotografiamo così, perché non sappiamo. E invece quelle pietre parlano. Se c'è un'operazione di periegesis, cioè se noi diventiamo dei periegesi. E qual è l'ultima bella camminata che avete fatto a proposito? Beh, vedete, quattro righe a proposito, c'è stata una bella stagione, avrete sicuramente camminato, anche ora col freschetto si cammina bene, e quindi ci sono camminatori, camminatrici, questo è un fatto molto importante dal punto di vista culturale, vedete, ha una valenza culturale notevole, non è soltanto una moda o un'esibizione, chi lo fa lo so, da quello che viene scritto, che ci tiene a valorizzare, ci dobbiamo tenere tutti noi a valorizzare questo aspetto. Il periegeta non è un camminatore qualunque, e quindi bisogna valorare questo fatto. E insomma, tenete a mente questo libro, perché noi lo rincontreremo a febbraio, credo nella seconda domenica, no, domenica non è, la domenica decidono lavorare, è il marzo freudiano, la giornata di lavoro. Nella seconda settimana di febbraio probabilmente rincontreremo quest'opera. Perché, direte voi? Continuate ad accorrere numerosi e scoprirete perché rincontreremo quest'opera. Il fenomeno del pellegrinaggio culturale, del viaggio intellettuale, della periegesi, fa sì che si assista alla prima considerevole formazione del modo trasformazione, no, del modo di vedere il mondo. Il modo di vedere il mondo si trasforma. Nella cultura dell'ella, del mondo, per la persona è tutto contenuto dentro la polis, dentro le mura della città-stato. Le mura della polis contengono il mondo. Con l'ellenismo la persona percepisce che il mondo si dilata sulla terra abitata, sulle ecumene. Il termine ecumene, fin dove si estende la terra abitata, fin dove arriva la strada, e come abbiamo detto, la prima parola chiave che abbiamo incontrato sul nostro percorso, il concetto di ecumene fa nascere la passione, altra parola chiave ellenistica dai molti significati, la passione per il viaggio intellettuale, quella è una bella passione, per il fenomeno della periegesi. Questo fenomeno ha avuto in funzione della didattica, della lettura e della scrittura un grande sviluppo. Facciamo un esempio, se ne potrebbero fare tanti. Incontrando uno scrittore che tutte e tutti voi conoscete, perlomeno di nome, che noi abbiamo incontrato più di una volta nei nostri percorsi, lo scrittore tedesco-svizzero Hermann Hesse, tutti l'avete sentito nominare, 1877-1962. Probabilmente avrete anche letto, avete sicuramente letto qualcuno dei suoi famosi testi, Peter Schammenfind, Demian, Siddhartha, famoso del 1922, Il lupo della steppa, Narciso e Bocca d'oro, Il gioco delle palle di vetro. Bene, sapete anche che nel 1946 Hesse ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura e fa parte di quel gruppo di scrittrici e di scrittori che si chiamano della crisi del Novecento. Queste scrittrici e queste scrittori riflettono e si rendono conto, dopo la prima guerra mondiale, della profonda crisi di valori che c'è in Europa, perché la società della tecnica non ha risolto i problemi materiali alla fine. C'è stata la rivoluzione industriale, si è sviluppata tutta poi per fare la guerra, no? In Europa ha complicato anzi la società della tecnica i problemi esistenziali, ha soffocato tra l'altro i temi spirituali. Ora, in molti intellettuali c'è il desiderio quindi di costruire una nuova spiritualità universale, c'è il desiderio di cercare di mettere in evidenza, di mettere in comune i valori, le parole chiave, le idee cardine, che si possono individuare, catalogare con lo studio della storia del pensiero umano a partire dall'età assiale. Guardate, è in questo momento che si comincia a studiare l'età assiale della storia, a scoprire che c'è l'albero genealogico lessicale, quindi ai primi del Novecento, quindi l'altro giorno. Ora, queste cose dovrebbero entrare nella scuola, piano piano ci entrano, no? Ecco. Ora, purtroppo il messaggio lanciato da queste scrittrici, da questi scrittori, verrà ignorato, verrà anche denunciato come disfattista, vinceranno ancora una volta i nazionalismi, gli autoritarismi, i totalitarismi, e di questa loro vittoria l'umanità ne ha pagato abbondantemente le conseguenze con una seconda guerra mondiale e via. Ora, questa sera incontriamo Hermann Hesse, dedito a riflettere sul tema del viaggio e sul fenomeno della periegesi in un libro che raccoglie 53 brevi saggi di carattere autobiografico pubblicati tra il 1902 e il 1954, dal titolo inequivocabile Il viandante, il periegeta, dovrebbe essere il titolo, nel quale sviluppa in chiave contemporanea gli argomenti che abbiamo trattato in chiave ellenistica. Hermann Hesse riflette sulla pratica del viaggiare mentre racconta le sue esperienze di viandante, di perigetta. Ricordiamo che la meta preferita di Este era l'Italia, Dal 1901 al 1914 ha intrapreso una serie di viaggi, una decina di lunghi vagabondaggi o pellegrinaggi nella nostra penisola. Poi ha soggiornato lungamente a Venezia, in Toscana, naturalmente, in Umbria, sui sentieri di Francesco d'Assisi, dal quale è affascinato. Beh, leggiamo ora, per concludere, alcuni frammenti da Il viandante o il perigetta di Vermandesi. Quando fui sollecitato a scrivere qualcosa sulla componente poetica del viaggiare, quella che i greci chiamano la perigesi, mi sembrò in un primo momento un'opportunità allettante poter imprecare una buona volta a cuore aperto contro gli orrori della moderna industria turistica, la smania di per sé insensata di viaggiare, lo squallore degli alberghi attuali, contro città turistiche come Interlaken, contro inglesi e berlinesi, contro la foresta nera del Baden, deturpata e ormai smisuratamente cara, contro la ciurmaglia di abitanti delle grandi città che vogliono vivere in mezzo alle Alpi come a casa propria, infine contro i campi da tennis di Lucerna, contro albergatori, camerieri, stile di vita e prezzi degli hotel, vini locali non genuini e costumi regionali fasulli. Ma una volta, quando in treno tra Verona e Padova confessai a una famiglia tedesca la mia opinione in merito, fui pregato con fredda cortesia di tacere. E quando un'altra volta presi a schiaffi a Lucerna un cameriere spregevole, non fui più pregato, ma si passò a vie di fatto per costringermi a lasciare l'albergo vergognosamente in fretta. Da allora imparai a dominarmi. Mi viene anche in mente che, in fondo e nonostante tutto, i miei viaggetti mi hanno enormemente divertito e soddisfatto, e che da ognuno di essi ho riportato a casa qualche tesoro, ora grande, ora modesto. Allora perché imprecare? Quanto al problema del modo con cui l'uomo moderno dovrebbe viaggiare, esistono molti libri e libretti, ma nessuno di quelli che conosco è abbastanza valido se non il manuale del perigetta di Pausania di Magnesia. Ma quando qualche volta ho fatto questo annuncio, c'è chi ha sorriso sarcasticamente pensando che facessi una delle mie battute. Il fatto è che ha riso senza sapere di che cosa stessi parlando. Ma lasciamo perdere. Ecco, questo è di cui partono i percorsi, l'esigenza dei percorsi di alfabetizzazione culturale. Se un tale intraprende un viaggio di piacere, dovrebbe comunque sapere ciò che fa e perché. Ogni cittadino che viaggia non lo sa. Viaggia perché l'estate in città è troppo calda, viaggia perché cambiando aria e vedendo persone e ambienti diversi spera di trovare un po' di riposo dopo un lavoro affaticante, va in montagna perché ha un oscuro imperioso desiderio di tornare alla natura, alla terra e alla sua vegetazione, lo assilla con una forza impulsiva che egli non sa valutare compiutamente. Va a Roma perché questo fa cultura, ma si mette in viaggio soprattutto perché anche i suoi cugini e vicini lo fanno, perché poi potrà parlare, darsi delle arie, perché così vuole la moda e infine perché dopo a casa si sentirà di nuovo proprio a suo agio. Certo, tutti questi motivi sono comprensibili e onesti, ma qui sta l'errore. Viaggiare dovrebbe sempre significare vivere un'esperienza. E si può avere un'esperienza preziosa soltanto in luoghi, in ambienti con i quali ci troviamo in un rapporto spirituale. Prima di intraprendere un viaggio, sia pure soltanto sulla carta geografica, il viaggiatore dovrebbe informarsi almeno superficialmente delle caratteristiche essenziali del paese e della località dove intende recarsi, del rapporto in cui tali luoghi si trovano per posizione e configurazione del suolo, clima, abitanti, con la propria patria e con il luogo di residenza abituale. Durante il soggiorno nella località straniera dovrebbe cercare di familiarizzare con i tratti caratteristici della regione, dovrebbe ammirare montagne, cascate, città, non solo di sfuggita, ma imparare a conoscerle una per una nella loro giusta e necessaria collocazione, nel loro sviluppo, e proprio per questo individuarne la bellezza. E chi ha buona volontà scopre da sé i semplici segreti insiti nell'arte di viaggiare. Non pretenderà di bere birra di Monaco a Siracusa, e seppur riuscirà ad averne la troverà mediocre e costosa. Non si recherà in paesi stranieri senza comprendere almeno un poco la loro lingua. Non giudicherà il paesaggio e gli abitanti, le consuetudini, la cucina e i vini sul metro del proprio paese, e non desidererà vedere il veneziano più energico, il napoletano più calmo, il bernese più gentile, il vino Chianti più dolce, la riviera più fresca, il litorale della laguna più in pendenza sul mare. Al contrario, tenterà di adeguare il proprio stile di vita agli usi e al carattere delle località in cui si trova. Così per esempio a Berna si alzerà di buon mattino e più tardi a Roma, e dopo tutto cercherà di avvicinarsi alla gente del luogo e di comprenderla, non frequenterà comitive internazionali, non scenderà in hotel con clientela internazionale, ma sceglierà alberghi i cui titolari e relativi dipendenti sono gente del posto, o meglio ancora loggerà presso privati, la cui vita di famiglia sarà per lui come uno specchio delle consuetudini locali. Sarebbe indicibilmente ridicolo che in Africa un viaggiatore volesse accomodarsi con finanziere cilindro sulla coppa di un cammello. Ora basta con questo argomento, volevo parlare della bellezza del viaggiare e non dell'irrazionalità della maggior parte dei viaggiatori. La poesia del viaggiare non consiste nel vivere un periodo di distensione lontani dalla vita monotona che si trascorre in patria, lontani dal lavoro, dalle arrabbiature. Non si può cogliere nel trovarsi casualmente con altre persone e nel osservare una realtà diversa, e nemmeno si trova nel soddisfare una curiosità. E invece presente nell'esperienza autenticamente vissuta, cioè nell'arricchimento interiore, nel concatenare in modo organico dati di nuova acquisizione, nell'accrescersi della nostra capacità di comprensione dell'unità del molteplice, del grande intreccio costituito dalla terra e dall'umanità, nel ritrovare antiche verità e leggi in contesti del tutto nuovi. Chi in paesi stranieri non soltanto svolge la sua attenzione alle cose famose e più sorprendenti, ma avverte la necessità di afferrare di essi la realtà più vera e profonda e vuole interiorizzarla con amore, noterà che incontri casuali e fatti di poco conto appariranno nel suo ricordo come rivestiti per lo più di un particolare splendore. Se penso a Firenze, vedo anzitutto non il Duomo o l'antico palazzo della Signoria, ma il piccolo stagno con i pesciolini rossi nel giardino di Bocca, dove durante il mio primo pomeriggio fiorentino dialogai con alcune donne e con i loro bambini, sentii per la prima volta parlare l'idioma locale e percepii la città, a me nota da tanti libri, come qualcosa di reale e di vivo, una città con cui potevo parlare e che potevo afferrare con le mani. Il Duomo, il Palazzo Vecchio e tutti i monumenti famosi di Firenze non mi sono tuttavia sfuggiti. Credo anche di averli vissuti in modo migliore e di essermene appropriato con cuore più aperto. Mi si presentano in forma certa e coerente come scaturiti da esperienze piccole e secondarie, e seppure ho dimenticato qualche bel quadro degli Uffizi, in compenso mi ricordo delle serate trascorse chiacchierando in cucina con la padrona di casa e delle notti consumate discorrendo con uomini e ragazzi in piccole osterie del sarto loquace di periferia, che sotto la sua porta di casa mi cucì i calzoni strappati che ancora indossavo e intanto mi faceva infuocati discorsi politici. Chiacchierava, canticchiava melodie di opere e allegre arie popolari. Queste bazzecole diventano spesso il nocciolo di preziosi ricordi. E questa sera abbiamo utilizzato, se vogliamo citare le parole di Herman Hesse, il nocciolo di preziosi ricordi per mezzo dei quali è stato costruito il racconto che noi abbiamo scorso a grandi linee della vita e dell'impresa di Alessandro Magno. Ma il romanzo di Alessandro è un grande apparato letterario composto di un gran numero di opere che mettono insieme realtà e leggenda. Che cosa racconta la leggenda che è andata formandosi allora intorno al personaggio di Alessandro? Anche la leggenda naturalmente ha contribuito al verificarsi della scoperta delle passioni. E in che modo la leggenda ha contribuito? Sono tutte domande significative, nel prossimo itinerario cercheremo delle risposte, perché vedete, siamo viandanti, siamo periegeti sul territorio dell'ellenismo. Il viaggio è in corso, la scuola è qui e ogni persona ha diritto all'apprendimento. A corrente, buonanotte.